Tremolino 401.
In piedi, noi andremo in ginocchio per la preghiera. Grazie Padre dell'opportunità che abbiamo di essere qui. E il pensiero va a chi non è fortunato come noi, a chi non gode delle nostre libertà, a chi purtroppo sta vivendo momenti di sofferenza fisica o di qualsiasi altra natura, e ti chiedo di restare accanto a loro in questo giorno speciale, come ti chiedo di restare accanto a Monica che spezzerà la tua parola. Torna presto, Signore.
Adesso leggeremo Marco 5:34. Ma Gesù le disse: figliola, la tua fede ti ha salvata. Va in pace e sii guarita dal tuo male. Amen.
Grazie alla principessa che ha letto il testo, un testo finale di una storia. Vediamo ragazzi, vi metto in gioco di quale storia sto per raccontare. Abbiamo studiata, è nel programma. Di quale storia stiamo raccontando? È la parte finale di una storia, ma è una storia intrecciata, no? È una storia nella storia. Come il sandwich. Sapete che cos'è il sandwich, no? C'è il pane, poi c'è la pappa buona e poi c'è il pane, si chiude. Qual è la parte migliore? Quella che sta in mezzo. Non è il pane, è quello che sta in mezzo. Ecco, la storia è così. Nella esegesi, questo tipo di storia, di racconto, si chiama interpolazione. Cioè creare una storia nella storia. È una storia bellissima, è una storia di una donna coraggiosa, visto che ieri era la festa della donna, parlare anche di donne coraggiose. Donne coraggiose, determinate, ma nello stesso tempo disperate, però speranzose. La storia che oggi vi voglio narrare è una storia particolare, ma vorrei chiamare Giovanni per leggere un qualcosa che ci immetterà nel vedere un filmato e capiremo la storia.
Vorrei raccontarti quello che penso di Gesù, perché ho trovato in lui un amico forte e fedele. Vorrei raccontarti come lui ha cambiato completamente la mia vita. Lui ha fatto una cosa che nessun amico avrebbe mai potuto fare. Nessuno si prende cura di me come Gesù. Nessuno, non c'è nessuno, nessun altro amico così premuroso come lui. Nessun altro avrebbe potuto prendere il peccato e l'iniquità da me. O quanto si prende cura di me.
Questo è un canto bellissimo ed è la traduzione di questo canto. E questo si collega a un video che chiedo a Ottavian di far partire e spegnere le luci. Capiremo di che storia parleremo.
Un filo, uno, solo uno, soltanto un filo.
Gesù, io ti conosco, sta lontano da lui.
Smettila, ti prego.
Rovino Iosifo! Questa donna è impura. Perde sangue, l'abbiamo già allontanata una volta.
Prego, mi prometto che non lo toccherò, io devo soltanto...
No, donna, ascolta, noi possiamo aiutarti, ma non adesso.
Mi dispiace, riprova domani.
No, ti prego, se lo muovi, non c'è stato il martello.
Indietro, vi prego.
Ho fatto una domanda. Chi mi ha toccato?
Maestro, vedi quante persone ti si stringono attorno e dici chi mi ha toccato? Tutti quanti.
Qualcuno mi ha toccato. Ho sentito che una forza è uscita da me. Chiunque sia stato, si faccia avanti.
Maestro.
Sono stata io. Solo l'orlo del tuo mantello, soltanto l'orlo, te lo giuro. Non sei impuro.
Perché il mio mantello?
Mi dispiace, so che avrei dovuto chiedere. Ma se mi avessi toccata saresti diventato impuro secondo la legge. Io ero malata, sono malata da 12 anni. Sanguinavo e nessuno riusciva a guarirmi, ma ho pensato che toccando soltanto un pezzo del tuo mantello. E avevo ragione, grazie.
Chi ti ha detto che posso guarire?
L'uomo della piscina. E diceva la verità, non c'è più sangue. Sono figlia di nessuno ormai.
Adesso guardami. Sì che lo sei. Figlia. Non è stato il lembo del mio mantello che ti ha guarito.
Ma quando ti ho toccato l'ho sentito subito.
Lo so.
ma non è stato questo. È stata la tua fede.
Maestro, ha sanguinato così a lungo, dobbiamo portarla...
Lei è pura. Benedetto oggi. E lo so, figlia mia, lo so che hai combattuto molto a lungo con questo male. Immagino tu sia esausta. Adesso vai in pace. La tua fede ha permesso questo.
Storia purtroppo non si vede, mi dispiace tanto, ma chi vuole il video mi mandi un messaggio e ve lo mando, insomma. È la storia di una donna coraggiosa e credo che sia del Vangelo di Marco la storia più bella che ha descritto Marco. E Marco la vuole descrivere in una maniera particolare, inserendo un'altra storia, perché Gesù viene contattato da un uomo importante, perché ha una figlia. In Luca si dice l'unica figlia, mentre in Marco si dice figlia, solo figlia. È più specifico Luca, in quel senso. Perché sua figlia sta male, e ha 12 anni. E a 12 anni, nel mondo ebraico, si diventa anche quasi, si diventa donne. Però a 12 anni, la donna dal flusso di sangue sono 12 anni che soffre. Quindi Gesù parte con Jairo o Jairo, a seconda della traduzione, per andare a casa sua, perché la figlia è in fin di vita, in fin di vita. Ora la gente si sta affollando perché è curiosa, sanno chi è Gesù, stanno incominciando a capire quello che è in grado di fare, no? Si accalcano, si spintonano, quindi è normale, no? Voi provate ad andare sull'autobus, no? C'è sempre qualcuno che ti spintona, no? Però non è che ti giri, chi è stato? No. In quel contesto Gesù ha una reazione. In Marco non specifica chi è il discepolo che parla, Luca lo specifica in piedi. Gente che c'è, pensi, è normale, qualcuno ti avrà toccato. Marco non fa questa distinzione proprio per concentrare tutta la storia su due personaggi, Gesù e la donna. Teniamo conto che perdere sangue per 12 anni è pesante, ma è ancora più pesante non essere considerati, perché la parola impurità, se voi leggete il Levitico 14, si elenca tutte le persone impure, ora anche i calvi, quindi Andrea, quando diventerai calvo sappi che sei impuro, perché le persone calve erano impure. Per la legge ebraica i calvi, per la legge ebraica, erano quelli che avevano le gambe fratturate, i lebbrosi, chi soffriva di macchie nella pelle, erano impuri. E questa donna è una donna sola, ma una donna che non perde mai la speranza. Ha sentito parlare, non è specificato nella Bibbia glielo avesse detto, però a forza di sentire i vari miracoli erano arrivate le voci anche a lei. Queste sono varie interpretazioni che vengono fatte, però diciamo che il video è molto molto simile a quello che descrive proprio Marco. Ora io ho letto il testo figlia, è l'unico testo nel Vangelo di Marco che si pronuncia la parola figlia. Perché si pronuncia la parola figlia? Perché chi è impuro viene anche rinnegato dalla famiglia e non è più figlio. Gesù, dicendo figlia, gli dice: ora fai parte di questa famiglia, della mia famiglia, di questo paese dove vivi e della tua comunità. Viene riammessa alla vita. Ora, il paese, Cafarnao, è interessante perché quasi tutti i miracoli si sente sempre pronunciare la parola Cafarnao, no? Questa città. Il significato di Cafarnao significa luogo o villaggio della consolazione. Che particolarità. Ed è anche particolare il fatto del 12. Nel mondo ebraico il 12 significa chiamata. E Marco punta anche su questo legame tra la ragazza e la donna. La donna soffre da una vita, lei sta soffrendo da giovane ma sta morendo. Ma quello che fa Gesù, se voi leggete tutta la storia, si gira a Jairo o Gairo e dice: continua ad avere fede. Ma non va via con la donna. Si piega, si inginocchia perché la vuole conoscere, perché deve far parte della sua vita. Ora non ritroveremo mai più nella storia questa persona, anche se nella tradizione, diciamo, dei primi padri fondatori della Chiesa, gli si dà un nome come Berenice o Veronica, colei che asciugò la sofferenza del Cristo prima della morte, no? Questa è la tradizione. Ma non si conosce in maniera specifica chi fosse questa donna. Eppure aveva sperperato tanti soldi con i medici. Se leggete Luca, non parla molto di questo problema, perché Luca è un medico e deve difendere la sua categoria. Lo specifica Marco e lo specifica Matteo. Ora, queste tre storie sono molto simili, però chi va nello specifico, chi ha un rapporto, un legame, crea un legame è Marco. Io dico a tutti i ragazzi: se voi volete iniziare a leggere la Bibbia, iniziate dal Vangelo di Marco. Perché il Vangelo di Marco è il più particolare. Il più semplice è Luca, ma è pieno di racconti, è proprio Marco. Marco è una persona che non ha vissuto le storie, però ha vissuto con Paolo e Pietro e poi le ha ritrascritte tra il 64 e il 70 d.C. Ed è stato il primo Vangelo che è stato scritto, anche prima di Matteo, che è stato più testimone insieme a Giovanni. Ora, questa donna è una donna che vuole a tutti i costi non mollare la presa. Vi faccio vedere una cosa. Mi sono molto affezionata a questa storia. Non sono brava come altri pittori, però l'ho voluta rappresentare lo stesso. E quello che mi ha colpito di più è stato la parola mantello. Ora, il mantello, in Prima Re, al capitolo 19, si parla di un mantello speciale. Dei mantelli speciali ce n'erano. Erano quello di Elia, che poi è stato dato a Elisa. I mantelli per il popolo ebraico, per chi viveva in Israele, era il vestito più importante da indossare. E non solo, ci sono delle frange, frange ci dovevano essere, perché prendo... Le frange ci devono essere per un motivo speciale, perché in ogni frangia era scritto il nome di Dio. La potenza di Dio era nelle frange del mantello. E il popolo di Israele lo sa, come lo sa la donna. La donna non è stata guarita da un mantello, ma dalla potenza di Dio. E le frange si chiamano zizit in ebraico. Zizit. E ogni frangia c'è il nome di Dio. Poi deve essere particolare, c'è proprio anche una descrizione di come deve essere un mantello e come devono essere le frange. Il titolo del sermone è Una fede sotto, vista dal basso. Ed è vero che è vista dal basso, perché lei si piega, cade e tocca il mantello. Un grande fotografo, quando fa delle fotografie, le fa in tutte le posizioni, a destra, a sinistra, in alto e in basso. Ti assicuro che quelle in basso sono più particolari. E tendono a ingrandire l'immagine, come a dire: la fede dal basso è vista in maniera più potente che dall'alto. È una donna sola, è una donna che non può avere contatti, è una donna che non può essere abbracciata, è una donna che non può partecipare alle funzioni religiose. È una donna che vive solo dei suoi pensieri. Ma quanta fede! Quanta fede! I suoi discepoli erano già stressati per le cose loro. Intanto già erano venuti da un episodio, l'indemoniato, la tempesta in barca, e già incominciavano a affollarsi le persone ed avevano pensieri di difendere il loro maestro, quindi erano stanchi, no? E forse sono ancora stanchi nel vedere tutta quella folla, fanno da bodyguard, no? Eppure questa donna riesce, non può toccare nessuno perché rende impuro tutti, cade ed è bello perché riesce finalmente a essere guarita. All'istante, c'è scritto, all'istante. Io credo che per vivere con il Signore e vivere come ha vissuto lei, dobbiamo imparare ad avere gli occhi su Gesù. Noi non dobbiamo aspirare a delle cose, ma dobbiamo aspirare solo a guardare Gesù e a quello che ci insegna. Un pastore una volta mi disse: non aspettarti un buon sermone che ti nutra, ma aspettati una predicazione che ti renda affamato. Io credo che questa donna era affamata di vita, era affamata di quell'uomo che sentiva parlare. E noi oggi dobbiamo essere affamati, non annoiati. Ci si annoia, non si fa niente, ma dobbiamo riscoprire e ritrovare il senso di quello che c'è scritto. Era una donna che ne ha provate tutte. Sapete quali erano i rimedi particolari per curare una donna dal flusso di sangue? L'ho trovato nel Talmud. Alcune cure mediche era bere un calice di vino mischiato a crocco e al lume, assumere un decotto di cipolle, persiane e vino, oppure ancora prendere un uovo di struzzo, incenerirlo e portarne la cenere dentro a un certo vestito. Questi erano alcuni rimedi. Uno dei alcuni rimedi che venivano usati in quel tempo era anche far andare la donna in un crocevia con un bicchiere di vino e lei doveva aspettare che arrivasse il medico. E il medico, per curarla, sapete che cosa faceva? La doveva spaventare. Così si curava. Questi erano i rimedi descritti nel Talmud. Pazzesco. Probabilmente era una donna benestante, perché ha sperperato tantissimo. E andare dai medici era solo per gli alti locati, per le persone di grande importanza, perché per i più poveri c'erano gli stregoni, c'erano quelli che facevano un po' di particolari cose con pozioni naturali, eccetera. Quindi lei era una persona molto importante. E Gesù lo evidenzia, Marco vuole evidenziare questa storia. Se voi andate a vedere Matteo e Luca, tre versetti, la storia qui è importante. Ed è importante anche per Gairo, perché per Gairo è una conferma che lui deve avere fede come la donna. Quell'episodio deve dare conferma a Gairo a non perdere la speranza, anche se arriva qualcuno e gli dice: lascia stare il maestro, non c'è più niente da fare, no? E lui gli dice: abbi fede. Come alla donna gli dicevano: non c'è più niente da fare, le abbiamo provate tutte, lascia stare, hai questo problema, mettiti in un angolo, vivi la tua vita, lascia in pace tutti, tanto non sei più nessuno. Ci vogliono persone, donne così, con questo carattere. Poi, ragazzi, io sono anche contenta, perché la nostra chiesa è fondata su una donna e non su uomini che non hanno voluto prendersi responsabilità. Quindi sono anche contenta. E questo sta a significare una cosa, che la donna ci mette di più impegno. Si tratta di incontrare Gesù. Poi ognuno vive il suo modo di vivere la sua religione, la sua spiritualità. Ma credo che le storie che vengono inserite nei Vangeli siano storie fondamentali per far comprendere a un popolo che la donna non è nullità, che la donna per Gesù è importante. E se la donna aveva fede, Gesù ha avuto compassione e ha dato importanza alla donna. Sapete, quando faccio un sermone, stampo, scrivo un sacco di pagine, poi mi ritrovo con una paginina così, perché mi piacciono le mappe concettuali, e racchiudo tutto in una pagina. Questa storia mi ha insegnato tanto. In The Chosen è descritta in maniera molto bella. E ho voluto pensare che quella donna si è alzata per la prima volta libera da un peso. E credo che quella donna abbia ricevuto non solo un regalo, ma consapevolezza di chi aveva davanti. I discepoli ancora non riescono a capire chi è questo uomo, ma questa donna lo sa attraverso quello che vive e in quello che ha sperato. soffermo sulla parola figlia. Lo dice anche alla ragazza: figliuola, alzati. Ma la parola figlia è molto importante. Noi siamo tutti figli e figlie di Gesù. Se eravamo impuri, non lo siamo più perché lo abbiamo accettato nel nostro cuore. E quando accetti Gesù nella tua vita, tira fuori quella luce, quella potenza che può essere scaturita anche attraverso un mantello, ma attraverso la testimonianza. Ragazzi, quello che io vi vorrei raccontare è che Gesù è proprio vicino a noi, è sempre al nostro fianco, e che se allunghiamo la mano, lui risponde. Vorrei concludere con un brano musicale e spero vivamente che in tutti noi possiamo sentirci figli di un Padre misericordioso come Gesù Cristo. La traduzione del testo dice questo: io vedevo tutto distrutto, ma tu vedi tutto in pienezza. Io vedo tutto rotto e tu vedi il bello. E mi stai aiutando a credere che pezzo dopo pezzo tu mi stai ricostruendo. Non c'è niente di troppo sporco che non puoi rendere degno. Tu mi lavi con la tua misericordia. E io sono pulito. Non c'è niente di troppo sporco che tu non puoi rendere degno. Ciò che era morto ora vive. Il mio cuore batte nel mio petto e sto vivendo gioia e pensare al mio destino futuro. Perché mi stai ripristinando pezzo dopo pezzo. Non c'è niente di troppo sporco che tu non puoi rendere degno. Mi lavi nella misericordia e sono pulito. Mi hai lavato nel sangue del tuo sacrificio. Il tuo sangue scorreva rosso, ma tu mi hai reso bianca. I miei stracci sporchi sono purificati e sono pulito. Sono pulito. Tu mi hai creato e tu mi lavi e mi hai reso. You see home. I Che il Signore parli ai vostri cuori, che il Signore ci benedica e ci sostenga, perché senza di Lui noi non siamo niente. Nel pianoforte ci alzeremo e canteremo l'inno 363. Padre d'amore, grazie veramente perché tu ci chiami figli e figlie, perché tu sei sempre dietro di noi, davanti a noi, di lato. E sai, oh Signore, quanto spesso noi non riusciamo ad andare avanti perché ci sentiamo abbattuti, scoraggiati, ma noi forse dovremmo ricordarci che c'è una speranza in te, che solo tu puoi dare le risposte ai nostri cuori e a tutto quello che è per il nostro futuro e per le nostre vite. Padre d'amore, grazie di questa storia, perché questa storia ci insegna tantissimo a vedere la fede dal basso, ad accrescerla e a guardare dal basso verso l'alto. Ti prego, Signore, di benedire i nostri ragazzi. I nostri ragazzi hanno bisogno di vedere questa fede, di vederla nelle loro resta accanto a coloro che soffrono.